In questa seconda lezione tratteremo il problema dell'utilitarismo economico e dell'economicismo nel pensiero di Rosmini. Secondo Rosmini, il problema dell'economia moderna non è principalmente economico o politico, non è un problema tecnico, ma è un problema basicamente etico, culturale e spirituale. Rosmini credeva che la radice del problema è da rinvenire nell'invasione, sia nella scienza economica, sia nelle politiche economiche, di uno dei prodotti centrali della modernità europea, la filosofia utilitaristica. In base al presupposto di un soggetto autonomo, autosufficiente, e dotato di una razionalità indipendente da ogni genere di ordine trascendente, l'utilitarismo non ha tuttavia, secondo Rosmini, un collegamento necessario con l'economia moderna. Non c'è un collegamento essenziale tra l'utilitarismo e l'economia. Effettivamente, la loro convergenza reciproca è soltanto un risultato storico. Quindi, il progetto alternativo del Rosmini è stato precisamente di sostituire il nucleo utilitarista dell'economia con un programma che ci piace denominare personalista, sia nella teoria che nella pratica. Soltanto in questo modo Rosmini ha creduto possibile ricavare una scienza economica capace, nel contempo, di produrre un vero progresso economico e di recuperare l'anima dell'Europa. Il cuore del problema della scienza economica è dato, secondo Rosmini, dalla concezione utilitaristica non solo delle azioni economiche per sé, da sé, ma anche di ogni azione umana in generale. Non è egli vero, dice Rosmini citando Romagnosi, un economista utilitarista del suo tempo, che ogni uomo non può agire che in vista di un proprio vantaggio? È mai possibile che l'uomo sorta da se stesso e che agisca per altri motivi che per quelli che determinano la propria volontà? In una parola, è egli possibile che l'uomo agisca fuorché per amor proprio? Qui l'amor proprio si assume, cita Rosmini, come volontà generale di star meglio che si può. La legge dell'interesse personale è così assorbente e imperiosa per gli uomini come la legge della gravità è assorbente e imperiosa per i corpi. Fino a qui la citazione di Rosmini. Il punto di vista utilitaristico sostiene che ogni decisione che l'uomo assume è sempre presa con l'idea di una ricompensa, di un profitto o di un vantaggio per se stessi. Perché, dice Rosmini, l'unico ordine razionale possibile, nella concezione utilitarista, è quello che conduce ogni uomo a comportarsi secondo la sua più grande utilità. Tuttavia, se la visione utilitaristica tradizionale interpreta questa utilità come la massimizzazione dei benefici monetari o come la soddisfazione di determinati bisogni o desideri, un utilitarismo più radicale estende invece il termine utilità fino a felicità, intesa come la soddisfazione più grande di ogni desiderio umano. Inoltre, la felicità identificata con la pura utilità perde ogni collegamento con i valori intrinseci che potrebbero misurare il valore, la gerarchia o il rapporto reciproco fra le preferenze e i desideri. Di conseguenza, in un utilitarismo coerente, le azioni umane ed economiche non hanno nessun rapporto con le qualità reali delle merci e dei servizi consumati, prodotti o scambiati. L'uso razionale posteriore dipende appunto della volontà arbitraria dell'individuo, limitata soltanto dai soldi o dal tempo. Vediamo questa citazione di Rosmini su questo tema. Se il proprietario del prodotto netto, afferma Rosmini nel suo saggio sulla definizione della ricchezza, a cagione di esempio, o affamato come un erasitone, consuma solo le sue derrate, ovvero le riduce in cenere, o le getta in mare, o le regala a servi, o le distribuisci a cantanti o suonatori, la cosa è indifferente per la produzione. Inoltre, in un senso simile a quanto sostiene il premio Nobel del 1992 ed economista di Chicago, Gary Becker, il quale dichiara, un economista contemporaneo, no? Che ogni comportamento umano, dice Gary Becker, può essere inteso come un agire che coinvolge partecipanti che massimizzano la loro utilità. Fino a qui la citazione di Becker. Gli utilitaristi contemporanei a Rosmini hanno sostenuto che persino le azioni che sembrano avere una logica diversa dall'interesse personale, quale il compromesso, l'amore o il sacrificio morale, possono essere spiegate ricorrendo allo stesso calcolo pratico di un consumatore medio. Gli ascetici stessi, argomenta Gioia, citato qui da Rosmini, che sembrano odiare la vita e i comodi che la accompagnano, hanno il loro fondo di sensazioni aggradevoli e dolorose, da cui solo traggono i motivi di agire, indipendentemente dai piaceri mondani. Uniti alla fama di santità, questi pii atrabiliari si lusingano che ciascuno istante di dolor volontario sarà ricevuto per un secolo di felicità alla banca del paradiso, dice Gioia. E il loro calcolo è affatto simile a quello dell'usuraio, che presta 5 per ottenere 100, o del giotone, che lascia crescere l'appetito per soddisfarlo con maggior golosità. Fino a qui la citazione di Rosmini dal testo di Gioia. Ora, questo economic approach, questa visione, questa prospettiva utilitarista dell'economia, analizzata da Rosmini, consente alle aziende, ai governi, agli individui di applicare programmi economici e strategie basati sull'aspettativa in ogni attore economico di un comportamento completamente razionale, nel senso di un comportamento omogeneo, prevedibile, nonché identificabile, eliminato ogni altro genere di motivazione, con il comportamento del consumatore medio. Rosmini descrive inoltre la prospettiva utilitaristica del mercato e dei rapporti sociali. Un'economia basata su preferenze e su desideri puramente soggettivi è pur sempre costruita socialmente. Tuttavia, lungi dal modificare questo modello utilitaristico, l'interazione sociale ha come suo unico ruolo quello del collegamento tra consumatori diversi, aumentando così l'estensione e la velocità della loro corsa verso la soddisfazione soggettiva. Rosmini cita al riguardo Gioia, il quale sostiene che va eliminato ogni altro genere di motivazione e che a misura, dice Gioia, che sono cresciuti i contatti sociali, è cresciuto il bisogno di consumi rapidi. Volendo ciascuno essere l'oggetto degli altri sguardi, pensieri, discorsi, cerca con foghe nuove di fermare l'altro in attenzione. Questo bisogno di variabili apparenze nell'attuale stato della società, dice Gioia, deve crescere in ragione della mancanza delle qualità reali. Fino a qui la citazione di Rosmini, presa da Gioia. Quindi, per gli utilitaristi descritti da Rosmini, l'introduzione della società nella logica dell'azione economica non ha altro scopo se no, dice Rosmini, il guadagno che aspirano a fare sopra gli altri uomini, un gioco o piuttosto una lotta segreta nella quale ciascuno tende a vincere o a rapire la maggiore quantità di bene per sé e anche per la società, considerata come mezzo a se stesso. In altre parole, dice Rosmini, gli utilitaristi fanno entrare la società considerandola solo come quella che è utile a ciascuno per gli scambievoli vantaggi dei membri che la compongono. Infatti, anche se i rapporti sociali non sempre sono descrivibili con prezzi monetari, per esempio l'economista contemporaneo Gary Becker direbbe che sono descrivibili con prezzi ombra, shadow prices, gli utilitaristi credono che ogni rapporto interpersonale e sociale sia, da ultimo, un rapporto di mercato. Se consideriamo che, a giudizio degli utilitaristi, un mercato può essere, secondo le parole del Rosmini, segreto, semipubblico o pubblico, secondo loro la società, secondo gli utilitaristi, la società, e questa è un'altra citazione di Rosmini, la società non è, non fu e non sarà giammai altro che un mercato generale. Sono parole di Gioia, no? Citate da Rosmini, in cui ciascuno vende le sue cose, i suoi servizi, per ricevere gli altri servizi e le altre cose. In questo cambio, ciascuno dà ciò che stima meno per ciò che stima più. In conseguenza, la società riesce vantaggiosa a tutti. In sintesi, secondo Rosmini, la visione utilitarista della società è una visione mercantile. La società è ridotta a essere un tipo di mercato, un tipo di intercambio utilitarista tra le persone, ma non ha un'essenza diversa all'essenza del mercato. Non possiamo trovare azioni sociali che siano diverse alle azioni di intercambio di merci tra le persone in una situazione commerciale. Anche quando organizziamo una società, questa società, la società politica, la società civile, è anche una società di mercato, è anche un intercambio di utilità. Rosmini passa poi a descrivere la visione utilitaristica del diritto e della legge, molto importante anche oggi. All'epoca sostenuta in particolare da Bentham, Jeremy Bentham, e dagli italiani che abbiamo citato, Melchiorre Gioia e Gian Domenico Romagnosi. Due figure molto importanti per le polemiche di Rosmini con l'utilitarismo. Questi ultimi, Gioia e Romagnosi, erano i rappresentanti in Italia del progetto di vincolare l'economia al diritto. Un antecedente nel XIX secolo dell'attuale Law and Economics Movement, il movimento di Law and Economics, di diritto e economia, propugnato da economisti contemporanei come Ronald Coase o Richard Posner, economisti di Chicago. L'argomento principale dell'utilitarismo giuridico è che la gente si comporta nei confronti delle leggi allo stesso modo in cui si comporta con i beni di consumo. Non c'è una differenza essenziale. Ora noi non obbediamo alle leggi perché riconosciamo in loro un collegamento con valori intrinseci, ma soltanto perché mossi da un calcolo utilitaristico dei costi e dei benefici che questa obbedienza potrebbe arrecarci. Quindi il sistema legislativo non ha niente a fare con i valori, ma è ridotto ad un apparato di incentivi esterni. Vediamo una citazione che fa Rosmini di Gioia un'altra volta. Cosa saranno adunque le leggi, se non prescrizioni, ordini, voleri di chi presiede alla società, calcolati sugli interessi fisici, morali e politici di essa, garantiti da un dolore minacciato alla volontà recalcitranti, dice Gioia, cosa non possono essere i diritti, se non vantaggi, beni, comodi, ossia piaceri, o reali o possibili, di cui la legge assicura il possesso con una pena a chi lo viola? Cosa possono essere gli obblighi o i doveri se non aggravi mali, cioè o dolori reali o limitazione al potere indeterminato di agire, il che si risolve in un dispiacere che la legge intima minacciando un dispiacere maggiore a chi li trasgredisce? I contratti, dice anche Gioia, non saranno dunque che cambi di piccoli piaceri con piaceri più grandi. Questo è molto bentamiano. I delitti si ridurranno in ultima analisi a danni ai nostri simili senza piacere, senza compenso. leggi, diritti, doveri, contratti, delitti, virtù, dice Gioia, citato da Rosmini, non sono che addizioni, sostrazioni, moltipliche, divisione di piaceri e dolori. E la legislazione civile e penale non è che l'aritmetica della sensibilità. Questo è un testo perfetto dove Rosmini mostra, citando al Gioia, l'essenza utilitaristica della visione del diritto, l'essenza dell'utilitarismo applicato al diritto. Rosmini inoltre mostra come concetti quali giustizia sociale, bene comune, non abbiano alcun significato per gli utilitaristi. Al modo in cui ai giorni nostri è stato discusso da economisti come Friedrich von Hayek o Milton Friedman. La gente, secondo questa visione, non risponde a nient'altro che alla propria felicità soggettiva. Niente di diverso ci si può poi aspettare dai governi, poiché anche questi sono costituiti dallo stesso genere di persone autointeressate, come affermano oggi i rappresentanti della teoria della public choice. Ma anche quando sia favorevole all'intervento statale, l'utilitarismo lo intende soltanto come una forma ben progettata di ingegneria sociale. Lo Stato non eliminerà mai l'egoismo della gente, ma potrà soltanto introdurre incentivi esterni per utilizzare strumentalmente le scelte egoiste a beneficio dei programmi di governo. Di conseguenza, secondo Rosmini, nell'utilitarismo individualista, né quello statalista contemplano la possibilità per l'individuo o per lo Stato di conseguire unicamente per il suo valore intrinseco, di perseguire unicamente per il suo valore intrinseco qualsivoglia tipo di bene sociale reale o comune. D'altro canto, secondo gli utilitaristi, i beni sociali sono anche prodotti che la gente compra o vende in base alle proprie preferenze soggettive. La logica della utilità nell'azione individuale si progetta anche alla società. Per concludere, Rosmini esamina la concezione utilitaristica di quelle che egli chiama le virtù sociali e che molti economisti attuali denominano beni relazionali, quali la fiducia, la reciprocità, le donazioni e altre forme di beneficenza tipiche non tanto delle relazioni di mercato, ma della società civile. In modo molto simile alle tesi presentate da Albert Hirschman nel suo libro The Passions and the Interests, le passioni e gli interessi, Rosmini mostra come, secondo gli utilitaristi, le virtù sociali non siano nient'altro che le mascherine sociali dell'autointeresse. La unica cosa vera che c'è è l'interesse proprio, l'interesse individuale. Tutte le altre motivazioni sono apparenti, non sono reali. Nascondono sempre questa ricerca, questa tendenza centrale alla soddisfazione, dell'interesse proprio. Man mano che la civilizzazione avanza, le passioni grezze dei periodi primitivi espresse sotto forma di interessi personali immediati e esclusivi si affinano e trasformano in interessi intelligenti, dice Rosmini. Ma sono interessi utilitari. Citando ancora Gioia, Rosmini descrive per esempio un concetto di reciprocità molto simile a quello usato al giorno d'oggi da alcuni economisti sperimentali ed esperti in teoria di giochi, ossia l'aspettazione di avere una utilità altrettanto e più dagli altri. Anche, dice Rosmini, quando gli uomini rendono dei servizi in apparenza gratuiti, si può dire che fanno un vero cambio. Non esiste la gratuità, secondo questa visione. Essi, dice Rosmini, danno una porzione della loro proprietà e del loro tempo per procurarsi un piacere vivissimo, lodevolissimo, quello ciò di beneficare, o per liberarsi da una pena vivissima, quale sia la vista dell'altro afflizioni. Lungo dall'essere un problema, questo processo di economizzazione e di accomodamento totale dei beni e dei rapporti economici basati sulla espansione degli atteggiamenti del consumatore a tutte le funzioni della vita è la chiave, secondo l'utilitarismo interpretato da Rosmini, di un'economia e di una società orientata al progresso. Gli utilitaristi credono che il consumismo favorisca lo sviluppo economico, la produzione, i rapporti pacifici fra gli individui e i paesi, questa è la celebre teoria del doux commerce, il dolce commercio, il commercio la visione utilitaristica generale è la base della pace, la base della prosperità, del progresso sociale, nonché la lotta contro la corruzione. Tutto è anche la lotta contro la corruzione è in relazione a una visione utilitaristica. Se noi prendiamo una visione utilitaristica, possiamo anche risolvere questi problemi. Il consumismo ha inoltre effetti redistributivi, secondo gli utilitaristi, sull'economia. Favorisce la spesa dei ricchi e così facendo produce lavoro e una distribuzione più egualitaria della ricchezza. In effetti, argomenta Rosmini, secondo gli utilitaristi, la moda, questo fenomeno della moda, del consumismo, è analizzato molto da Rosmini, la moda scioglie le ricchezze, dice Rosmini, interpretando l'utilitarismo, scioglie le ricchezze straordinarie di pochi e li distribuisce con minore sproporzione sopra molti. Fine della citazione. Il presupposto che sta dietro queste discussioni è, nell'opinione del Rosmini, che la vanità e l'assenza delle qualità reali siano economicamente utili. Questo è il cuore del cuore, potremmo dire, ontologico dell'utilitarismo. La vanità, la soggettività completa come la forza più importante dell'economia, perché fa che i consumatori comprano e dopo questo intercambio, questa interrelazione mercantile è basata allora in desideri, bisogni, nel fondo senza un contenuto, senza una sostanza, ma che producono prosperità. Questa tesi è collegata in modo molto circostanziato all'idea di Bernard de Mandeville, secondo cui, e cito Rosmini, non c'è nessun vizio umano che non sia utile a qualcheduno che se ne sappia approfittare. I vizi privati siano la fonte dei virtù pubbliche. Da questa prospettiva, conseguirebbe pure la raccomandazione utilitaristica, secondo cui, perché l'economia torni a essere dinamica, le politiche economiche e sociali dovrebbero essere basate su una stimolazione generale e costante dei comportamenti consumistici. E Rosmini fa la citazione anche qui da Gioia e dice: i mezzi primari, dice Gioia, citato da Rosmini, per accrescere la civilizzazione di un paese, consistono nell'accrescere l'intensità e il numero dei bisogni e la cognizione degli oggetti che li soddisfano. Siccome la somma dei desideri è sempre maggiore della somma degli oggetti acquistati, quindi accrescendo i desideri, si tiene l'uomo in uno stato costante di carestia, stato che diviene causa di moto perpetuo e di progresso. Dopo aver visto la descrizione, questa descrizione che Rosmini fa del problema dell'utilitarismo, nelle sue diverse espressioni, la espressione individuale, dell'azione individuale, sempre causata per l'interesse individuale, non è possibile trascendere l'utilità come l'oggettivo centrale dell'azione umana, e dopo la proiezione di questo utilitarismo individuale al piano sociale, al livello sociale, specialmente se noi consideriamo l'essenza della società come un intercambio mercantile, non è possibile una vera relazione sociale che sia superiore, che sia più estesa, che sia più profonda che la relazione del mercato. E dopo, in una terza istanza, la visione del diritto che abbiamo visto, il diritto, le leggi come espressione anche di questo intercambio mercantile che non hanno un valore intrinseco in sé. Dopo aver visto questo momento e queste diverse espressioni dell'utilitarismo, possiamo anche vedere come l'economismo è la conseguenza naturale, dice Rosmini, perché l'economismo è l'idea di che l'economia è la scienza chiave per esprimere tutta la realtà, per fare un'interpretazione generale della realtà umana a livello individuale e a livello sociale. E questa descrizione economistica e utilitaristica vedremo nella terza lezione come Rosmini intenta fare una proposta diversa nella quale l'utilitarismo individuale e sociale è cambiato, è completamente riformato dal suo personalismo etico. Il personalismo sarà la chiave per riformare il cuore della scienza economica e tutta questa proiezione economicista e utilitarista della scienza economica pensata in questi termini alla società, al diritto e altre relazioni e altre situazioni concrete della realtà. Vedremo questo nella terza lezione.